Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Pronti a discutere del piano, ma gli ucraini devono lasciare il Donbass. Vladimir Putin detta le condizioni per sedersi al tavolo negoziale e difende l'inviato americano Steve Witkoff dall'accusa di essere filorusso. Alla cessione dei territori nell'est dell'Ucraina non si oppone solo Kiev, ma anche l'Unione Europea, mentre torna con forza il tema della difesa. Dopo Francia e Germania, anche l'Italia potrebbe ripristinare il servizio di leva, seppur in forma volontaria. A Roma il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti incontra i rappresentanti di banche e assicurazioni per cercare denaro con cui coprire le modifiche nella legge di bilancio. Nel frattempo l'Istat certifica un ennesimo calo delle nascite, mentre a Hong Kong si continua a indagare sull'incendio che ieri ha causato decine di morti. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo giovedì 27 novembre 2025. Partiamo dall'Ucraina perché oggi Vladimir Putin è intervenuto sulle trattative in corso sulla guerra in Est Europa. Il presidente russo ha confermato la pretesa di arrivare a controllare l'intero Donbass e ha parlato anche dell'inviato americano Steve Witkoff, al centro in questi giorni di polemiche per una telefonata svelata dall'agenzia Bloomberg in cui avrebbe suggerito a un consigliere del Cremlino di dire a Putin di lusingare Donald Trump e presentare al presidente degli Stati Uniti un piano per la fine della guerra. Michele Migone.
Vladimir Putin non cambia posizione. Oggi ha detto che l'esercito di Kiev deve ritirarsi ai territori ucraini che i russi considerano propri, anche dalle parti di questi territori che Mosca non ha conquistato militarmente, e chiede che queste quattro province vengano riconosciute a livello internazionale come parte integrante della Federazione Russa. Sono due dei punti del piano russo-americano, il piano dei 28 punti, stilato da Steve Witkoff, l'inviato di Donald Trump, e da Kirill Dmitriev, l'uomo che per il Cremlino ha trattato con il cerchio ristretto dei consiglieri del presidente americano. Il messaggio è chiaro: Putin è disposto a far cessare la guerra, ma solo sulla base delle condizioni di Mosca. Le sue parole dimostrano ancora una volta come in realtà non sia la ricerca di un compromesso, ma voglia semplicemente la capitolazione di Kiev. Nei giorni scorsi Volodymyr Zelensky aveva già rifiutato queste condizioni, rilanciando nelle trattative con gli americani una soluzione che prevedesse un cessate il fuoco sull'attuale linea di contatto tra i due eserciti. Il gioco di Putin è abbastanza chiaro: fare intendere a Donald Trump di voler trattare per la fine dell'ostilità, mentre invece continua a ribadire le sue condizioni, allargare il divario tra americani e ucraini in modo che gli USA si disimpegnino del tutto dal conflitto, approfittare di questo solco per isolare e spaventare l'Europa e convincerla a ritirarsi l'appoggio politico-militare a Kiev. Donald Trump gli sta offrendo una discreta sponda. Le intercettazioni delle telefonate tra Witkoff e i consiglieri russi, pubblicate dall'agenzia Bloomberg, dimostrano come ci sia una benevolenza o addirittura una deferenza verso la causa russa di alcuni degli uomini più vicini al presidente americano. Non è quindi un caso che Vladimir Putin oggi abbia ricordato che proprio Steve Witkoff sarà a Mosca settimana prossima. In questa partita a scacchi sulle trattative, durante le quali Putin fa molte mosse ma in realtà non si muove di un millimetro dai suoi obiettivi finali in Ucraina, le dichiarazioni pubbliche servono anche a questo, a colpire il campo nemico.
Non sono solo le autorità ucraine a dire no a una cessione del Donbass. Oggi lo ha fatto anche il Parlamento europeo con una risoluzione in cui si parla anche di ambivalenza da parte degli Stati Uniti. Da Bruxelles sentiamo Federico Baccini.
A una settimana dall'accelerazione sulle proposte e controproposte per la fine della guerra in Ucraina, è dal Parlamento europeo che arriva la risposta più netta all'azione dell'amministrazione Trump. L'ambivalenza degli Stati Uniti sull'Ucraina è dannosa all'obiettivo ultimo di raggiungere una pace duratura, si legge nella risoluzione adottata a larghissima maggioranza dalla plenaria di Strasburgo, che riconosce sì gli sforzi di Washington per raggiungere la pace, ma non a costo di costringere Kiev a rinunciare alla libertà di scegliere le proprie alleanze politiche e di sicurezza. Allineati quasi tutti i partiti italiani al testo congiunto di popolari, socialisti, conservatori, liberali e verdi, con la sola Lega astenuta e un Movimento 5 Stelle diviso tra contrari e astenuti. Tra i punti più duri del testo va segnalato quello sull'opposizione a qualsiasi riconoscimento della sovranità russa sui territori occupati, ma anche l'esortazione ai Paesi membri a mostrare più leadership. Cessate il fuoco prima della pace, garanzie di sicurezza per Kiev e coinvolgimento europeo sono riassunte nel motto «Nulla sull'Ucraina senza l'Ucraina, nulla sull'Europa senza l'Europa». C'è infine il tema del risarcimento dei danni di guerra da parte di Mosca attraverso un prestito di riparazione garantito dai beni russi congelati. Dopo settimane di consultazioni, la Commissione dovrebbe presentare a breve la proposta per poter usare i 140 miliardi di euro, anche se la strada rimane ancora tutta in salita. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
Il ministro della Difesa Guido Crosetto oggi si è messo sulla scia di Francia e Germania e ha detto di star pensando a reintrodurre un servizio di leva per le forze armate italiane. Verrà presentato quindi un disegno di legge. Crosetto ha specificato che la leva sarebbe su base volontaria, ma ha detto anche che si tratterebbe di uno schema non molto diverso da quello tedesco. A Berlino, infatti, la leva militare è appunto volontaria, ma se non fosse raggiunto ogni anno il contingente necessario, la quota mancante di militari verrà arruolata obbligatoriamente. Sempre oggi l'amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, ha insistito sulla necessità di investire in armamenti. Sono in conflitto di interesse, ha ammesso, ma vi dico chiaramente che se c'è un momento in cui bisogna investire nella difesa è questo, perché non sta finendo la guerra, ne sta iniziando una forma nuova, ha detto. Sentiamo allora da Roma la corrispondente Anna Bredice.
Se il governo italiano fa fatica a seguire le proposte dei paesi volenterosi sull'Ucraina, c'è un altro tema che invece il governo, in particolare il ministro della difesa Crosetto, vorrebbe imitare, soprattutto dalla Francia, la leva militare su base volontaria, non obbligatoria. Ne ha parlato oggi il ministro della difesa a Parigi, quando gli hanno chiesto proprio della decisione presa in Francia e poi anche in Germania, e non lo esclude per l'Italia, annunciando che potrebbe presentare un disegno di legge, non un decreto precisa, perché la decisione deve essere presa dal Parlamento. Si tratta di aumentare le forze militari, lavorando soprattutto, spiega, sull'organizzazione e le regole. Poi, probabilmente, viste le possibili polemiche e richieste di chiarimenti, ha aggiunto che si tratterebbe di una leva su base volontaria, ma in ogni caso un contesto del tutto diverso da quello di soli 10 anni fa, quando si discuteva semmai di una diminuzione delle forze militari. Ora la guerra in Ucraina, le minacce di guerra ibrida e poi il trattato della NATO, l'articolo 5, che prevede l'intervento di un paese a difesa di un altro attaccato, impongono un ripensamento delle forze schierate per la difesa dei paesi, come hanno fatto Francia e Germania, ma soprattutto i paesi più vicini al confine russo, che hanno ristabilito la leva. In Italia la leva obbligatoria è stata sospesa nel 2005, esattamente 20 anni fa, non abolita, perché in teoria di fronte a una dichiarazione di guerra potrebbe essere di nuovo riattivata. Queste le idee del ministro della difesa, diverse quelle di Salvini in generale sulla guerra in Ucraina, ma anche rispetto a questo. Da tempo la proposta di Salvini è quella di una sorta di servizio civile obbligatorio per ragazzi e ragazze fino ai 26 anni. Linea allo studio.
Il governo ancora al lavoro sulla manovra. Dopo il vertice di maggioranza di ieri, oggi il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha incontrato i rappresentanti di banche e assicurazioni. Al governo infatti servono soldi per coprire le modifiche alla legge di bilancio. Massimo Alberti.
Il vertice di maggioranza di ieri non ha chiuso i problemi aperti sulla manovra, non tanto per gli emendamenti, dopo la scrematura ne restano ancora circa 300, per lo più sembrano posizionamento dei vari partiti che li presentano, visto che la prospettiva è quella del maxi emendamento del governo che conterrà solo le modifiche concordate, ma perché in realtà non ha risolto il vero nodo, che è quello di coprire a saldi invariati le modifiche che saranno introdotte. Tutti dal vertice hanno portato a casa qualcosa, la Lega un aumento del contributo di banche e assicurazioni, Forza Italia la mediazione su affitti brevi e tasse sui dividendi, Fratelli d'Italia l'incremento della Tobin Tax, ma per arrivare al miliardo che sarebbe necessario mancano ancora altre coperture su cui si dovrà discutere. La stima del miliardo è data dalla maggioranza stessa e calcoli li precisi li dovrà fare la ragioneria dello Stato. L'aumento dell'IRAP che oggi il governo ha cercato di far digerire a banche e assicurazioni, correndo ad incontrarle per un paio d'ore dopo l'accordo di maggioranza, ad esempio, vale un quarto di quella stima. I punti da risolvere sul tavolo allungheranno comunque i tempi, con la previsione di chiudere alla Camera probabilmente sotto Natale. Domani intanto parte la serie di scioperi e proteste sindacali contro la legge di bilancio, in ordine del tutto sparso e frammentato. Domani sciopero generale del sindacalismo di base, sabato 29 la manifestazione della UIL a Roma, il 12 dicembre lo sciopero generale della CGIL, il 13 la manifestazione della CISL, l'unica a non schierarsi apertamente contro la manovra. E domani scioperano anche i giornalisti, col contratto FNSI-FIEG fermo da ben 9 anni.
Oggi in Italia 2 uomini sono morti sul lavoro. Il primo caso è avvenuto in Liguria, dove un operaio di 39 anni è precipitato dal tetto di un capannone in ristrutturazione in provincia di Savona. In Basilicata invece un uomo di 50 anni è morto mentre tagliava la legna in un bosco in provincia di Potenza. Non è chiaro che cosa sia successo. Secondo le prime informazioni, anche in questo caso la causa potrebbe essere una caduta. A Washington intanto si continua a indagare sull'uomo accusato di aver sparato a due membri della Guardia Nazionale che secondo le autorità sono in condizioni critiche. Il sospetto è un 29enne afghano che secondo il direttore della CIA ha lavorato con i servizi segreti statunitensi quando era ancora nel suo paese, dunque prima di essere accolto in America nel 2021, dopo il ritorno al potere dei talebani. Trump ha reagito attaccando l'allora presidente Joe Biden e ha annunciato la mobilitazione di altri 500 membri della Guardia Nazionale nella città di Washington. A Hong Kong invece le autorità indagano sull'incendio che ha causato decine di vittime accertate, mentre centinaia di persone risultano ancora disperse. Ce ne parla il nostro collaboratore, Gabriele Battaglia.
È il più grave disastro capitato a Hong Kong negli ultimi 77 anni. Mentre parliamo, il conto delle vittime di 83 persone, tra cui un pompiere, un'ottantina sono i feriti, alcuni molto gravi, e almeno 50 sono ancora dispersi. Le fiamme sono state ora circoscritte agli ultimi piani di 3 dei 7 edifici che si sono inizialmente incendiati nel complesso di Wang Fu Court, che risale agli anni 80, che era in fase di ristrutturazione dal luglio 2024. Grattacieli rivestiti con impalcature di bambù e rete metallica. Inoltre, secondo le autorità, il polistirolo altamente infiammabile utilizzato nei lavori di ristrutturazione ha causato la rapida propagazione dell'incendio, che è cominciato in un edificio e si è propagato ad altri 6 su un totale di 8. È stata così avviata un'indagine penale. Finora 3 persone, 2 amministratori e un consulente della ditta che ha in appalto i lavori di ristrutturazione, la Prestige Construction, sono state arrestate per strage colposa. È stata anche avviata un'indagine per corruzione su questi lavori di ristrutturazione, costati 330 milioni di dollari di Hong Kong, cioè oltre 36 milioni di euro. È emerso che già in passato la Prestige era stata multata per alcune violazioni minori delle regole di sicurezza. La zona dell'incendio Tai Po si trova nella parte nord di Hong Kong, nella Cina continentale al confine con Shenzhen. Il modello del grattacielo connota Hong Kong, città in cui lo spazio è poco rispetto ai 7 milioni di abitanti e dove le autorità non riescono a risolvere il problema dell'alloggio a prezzi accessibili, soprattutto per le giovani generazioni.
Torniamo adesso in Italia, perché gli ultimi dati Istat sul bilancio demografico confermano che nei primi 8 mesi di quest'anno, rispetto al periodo gennaio-agosto 2024, le nascite sono in calo del 5,4%, una diminuzione che porterà a un nuovo record negativo. Il presidente di Istat, Francesco Maria Chelli, agli Stati Generali della Natalità che si sono tenuti a Roma, ha aggiunto che negli ultimi 10 anni abbiamo avuto una perdita netta di oltre 90.000 laureati tra i 25 e i 34 anni. Inoltre, l'OCSE ha diffuso un nuovo rapporto sulla crisi demografica che attraversa l'Europa e sul conseguente impatto sulle pensioni. Nei prossimi 40 anni, infatti, in Italia la popolazione attiva diminuirà del 35%. L'età pensionistica media sulla base della legislazione vigente arriverà ai 70 anni. Resta anche un grosso gap di genere, perché a causa della discontinuità lavorativa e dell'accesso al mondo del lavoro, le pensioni delle donne sono inferiori in media del 24% rispetto a quelle percepite dagli uomini. L'imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone, il presidente di Luxottica Francesco Milleri e la D di Monte dei Paschi di Siena Luigi Lovaglio e le rispettivi holding sono indagati dalla Procura di Milano per la scalata di Monte dei Paschi a Mediobanca. L'accusa è di un patto segreto per l'acquisizione, tenendo all'oscuro le autorità di vigilanza. Sentiamo il direttore di The Washington News, Andrea Di Stefano.
La partita è finita, ma gli strascichi giudiziari che si aprono sulla scalata di Monte dei Paschi a Mediobanca non saranno del tutto indolori, soprattutto per i vertici del Monte dei Paschi, che rischiano misure cautelari sia sull'esercizio dell'attività di manager sia sul possesso delle azioni oggetto della scalata. La tesi della Procura di Milano è dei reati di aggiottaggio e ostacolo agli organi di vigilanza. La prima è un'imputazione difficile che nel corso degli ultimi 30 anni ha portato a pochissime condanne al termine dei tre gradi di giudizio. Dimostrare in dibattimento che gli imputati si sono resi responsabili di un'azione concertativa per condizionare l'andamento di un titolo in borsa è impresa molto difficile, resa ancora più ardua dalle tecniche di mascheramento degli acquisti attraverso società e finanziarie amiche vicine e lontane. Molto più spinoso per gli indagati il reato di ostacolo alla vigilanza, anche perché può portare a provvedimenti interdittivi nell'esercizio del ruolo di amministratore. La tesi della Procura è che Caltagirone, la Delfina della famiglia del Vecchio e il Monte dei Paschi abbiano raggiunto un accordo non dichiarato al mercato in violazione delle regole sulla scalata Mediobanca, celato anche e soprattutto alla Consob, alla Banca Centrale Europea e all'Istituto Vigilante sul Mondo delle Assicurazioni IVAS. diversa. Una concertazione che sarebbe partita con la vendita all'asta da parte del Tesoro delle quote di Monte dei Paschi, diventato poi il veicolo attraverso cui lanciare l'offerta pubblica di acquisto, evitando l'OPA su Mediobanca.
Prima di salutarvi, spazio anche allo sport, serata questa di Europa e Conference League. Quando mancano circa 5 minuti più recupero, alla fine il Bologna è avanti per 4-1 sul Salisburgo. Nel frattempo a Firenze i Viola sono in svantaggio contro l'AEK, 1-0 per i greci. In campo nel tardo pomeriggio anche la Roma, che all'Olimpico supera 2-1 i danesi del Midtjylland. Domani sera invece torna già la Serie A con la 13ª giornata, alle 20.45 appuntamento con Como Sassuolo. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasia.